cari ascoltatori, bentornati qua in diretta. Abbiamo come ogni giovedì qua in studio Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Earth Day, testata di Earth Day Italia, villaggio per la terra.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Alessandro.
Come va, tutto a posto?
Sì.
Sì, a parte il clima un po' folle,
beh, giustamente parliamo di quello
da alcune parti, però sì.
Diciamo che poi purtroppo gli eventi che ci sono stati in Spagna, a Valencia,
sì,
in qualche modo ci dicono quanto il clima stia cambiando, e anche in modo molto violento. D'altronde purtroppo le agenzie ci dicono 158 morti.
Terribile. Ho degli amici che sono partiti in questo momento per Barcellona, speriamo bene perché...
E no, ma tra l'altro da quanto ho capito sulla Spagna c'è un ciclone di vaste proporzioni purtroppo. Allora però... Tiziana, in questi giorni a Cali, in Colombia, è in corso la conferenza ONU sulla biodiversità.
Sì.
Di che cosa si tratta? Perché ho l'impressione che tanti ascoltatori, quando sentano la parola biodiversità, non è che capiscano molto.
È la 16ª edizione, Alessandro, della conferenza che le Nazioni Unite organizzano ogni 2 anni per confrontarsi sul problema della perdita della biodiversità. I negoziati servono proprio ad indicare obiettivi e soprattutto a cercare di trovare delle soluzioni per tutelare gli ecosistemi naturali rimasti sul pianeta. La COP precedente, quella di Montreal Kunming in Canada, è stata considerata un po' una pietra miliare delle politiche internazionali della conservazione della natura. Infatti, tra le altre cose, ha fissato l'obiettivo di mettere sotto tutela ambientale il 30% del pianeta entro il 2030. È un obiettivo molto ambizioso che ora i 190 rappresentanti degli stati che si sono appunto riuniti a Cali in Colombia devono decidere come mettere in pratica. Lo slogan di questa conferenza è far pace con la natura, e già la dice lunga, no, questa frase, perché finora perché sembra che noi ci abbiamo
fatto pace, dice che
c'è stata una guerra. Esatto, no. Esatto, e noi ci siamo proprio entrati in conflitto, diciamo, col nostro pianeta, ne abbiamo sfruttato le risorse, abbiamo sacrificato foreste, mari, fiumi, ambienti montani, senza pensare a tutte le conseguenze. E l'appello è quello proprio di agire subito per cambiare rotta. I prossimi 5 anni saranno veramente cruciali. Un esempio concreto di questo, diciamo, sfacelo, di questa mala gestione, è il drastico calo della vita animale che si è registrato negli ultimi 50 anni. Secondo il Living Planet Report, il rapporto sul pianeta vivente che il WWF ha pubblicato alla vigilia della COP appunto di Cali, è diminuita del 73% la dimensione media delle popolazioni globali degli animali vertebrati selvatici. Per parlare di questa guerra, diciamo tra virgolette, che stiamo portando avanti nei confronti degli altri abitanti della Terra, abbiamo oggi un ospite che tra l'altro ha collaborato all'edizione italiana del rapporto WWF, ma introduci tu, Alessandro, la nostra ospite di oggi.
Che la nostra ospite è Isabella Pratesi, direttrice programma di conservazione WWF Italia. Buon pomeriggio, Pratesi.
Buon pomeriggio a tutti.
Senta, allora, come va letto questo dato del 73% della dimensione media delle popolazioni di vertebrati selvatici? Concretamente, che cosa vuol dire?
Ci dice che stiamo perdendo biodiversità, che stiamo perdendo quantità di animali. È molto importante indicare che non è un allarme rispetto all'estinzione delle specie. Quello sicuramente, diciamo, è un dato drammatico che in tutto il mondo stiamo affrontando, ma è un dato, un indicatore che ci dice la quantità di animali che stanno scomparendo. Ovvero, se abbiamo delle popolazioni di elefanti, di leoni, di vertebrati in generale, quindi mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci, le loro popolazioni in tutto il mondo in media si sono ridotte del 73%, quindi purtroppo abbiamo 27% degli animali che 50 anni fa coprivano e abitavano questo pianeta, della quantità di animali. Ed è drammatico perché proprio è un'estinzione funzionale, per come dire, in una città è rimasto un medico, ebbene non possiamo dire che i medici sono estinti perché ne è rimasto uno, ma quell'un medico chiaramente non potrà servire per tutto quello che serve una popolazione urbana. Ecco, quindi fondamentalmente è un dato veramente molto molto preoccupante.
Giuliano,
Buonasera Pratesi, ecco, a me ha colpito anche un'altra cosa di questi dati che sono riferiti agli ultimi 50 anni, cioè dal 1970. Ora, dal 1970 noi società, perlomeno quella occidentale, abbiamo sviluppato una coscienza ecologica, mentre l'altra volta parlavamo di spreco di cibo e parlavamo di film. Nei film degli anni 50-60 era normale vedere un safari, un grande cacciatore bianco che andava a cacciare giraffe e leoni, adesso nessuno lo farebbe, sarebbe un personaggio negativo. Eppure con tutta questa coscienza ecologica, gli ultimi 50 anni sono quelli che hanno creato questo disastro. Ecco, ovviamente è dovuto non solo alla nostra coscienza, ma anche ad altri fattori. Quali sono questi fattori?
Ecco, la domanda è interessantissima, perché effettivamente gli anni più impattanti sulla vita del pianeta e quindi sulla biodiversità sono stati questi ultimi 50. Bene, in questi ultimi 50 semplicemente l'umanità è raddoppiata. Quindi quando io sono nata, ormai 60 anni fa, eravamo in 3,5 miliardi, 3,8 miliardi, oggi andiamo verso sopra gli 8 miliardi, verso i 9 miliardi. Insomma, è veramente preoccupante, e non soltanto è aumentata la popolazione, ma è anche aumentata l'intensità del consumo. Quindi siamo molti di più, consumiamo a dei ritmi sfrenati e abbiamo ancora un'impostazione dell'economia come se questo pianeta fosse infinito, come se le risorse naturali fossero infinite. Invece noi stiamo consumando un capitale naturale che in molti casi è irripiazzabile. Tutte le volte che facciamo estinguere una specie, bene, quella specie non tornerà più neanche nel migliore e nel più avanzato dei laboratori. Quindi stiamo deteriorando una rete di vita che poi è alla base del nostro benessere e del nostro futuro su questo pianeta, perché noi abbiamo bisogno della natura, e non viene detto abbastanza, ma la natura è cruciale anche per, da una parte, per combattere il cambiamento climatico, la crisi climatica, perché gli ecosistemi assorbono gas serra in maniera significativa, e dall'altra abbiamo bisogno degli ecosistemi, della natura, per ridurre gli impatti che purtroppo climatici sono già in corso. Quando abbiamo visto queste drammatiche alluvioni, bene, gli ecosistemi possono rendere il nostro territorio più sicuro. Abbiamo bisogno di natura per ridurre l'energia, l'impatto delle alluvioni, per ridurre la desertificazione e le siccità.
Ecco, lei Pratesi in qual modo lo ha accennato, però vorrei capire un po' di più. Quali sono i fattori più comuni che portano alla perdita di biodiversità? Che cosa sono i disboscamenti, appunto, ecco. L'uso intensivo di alcuni fattori economici? Che cosa concretamente?
Allora, il sistema che più impatta sulla perdita di natura del mondo è il sistema alimentare. Quello che mangiamo, come lo coltiviamo, come lo produciamo, come lo sprechiamo e come distruggiamo gli habitat per far posto alle coltivazioni, soprattutto coltivazioni intensive che stanno distruggendo dei biomi straordinari come l'Amazzonia, la foresta atlantica e tanti altri, ebbene questo è il principale meccanismo che sta distruggendo purtroppo la natura sul nostro pianeta. Quindi il WWF è molto concentrato sui sistemi alimentari, perché se riusciamo ad ottenere un sistema sostenibile che riesce a produrre cibo, proteggendo però la natura, che tra l'altro è fondamentale anche alla produzione di cibo, allora avremo vinto la sfida di poter continuare a vivere su questo pianeta. Ma se continuiamo in questa direzione in cui noi produciamo cibo distruggendo la natura, allora non è che ci sono molte speranze davanti a noi.
Tiziana, che cosa vuoi chiedere a Pratesi?
Sì, vorrei chiederle, buon pomeriggio. Allora, lei ha avuto moltissime esperienze personali, proprio battaglie per proteggere luoghi che sono vicini a lei, come l'Amazzonia, il bacino del Congo. Insomma, ha fatto veramente viaggi importanti in luoghi pieni di biodiversità. Ecco, ha avuto esperienze personali di perdita di queste specie, di animali, di vegetali durante questi suoi viaggi, queste sue attività?
Purtroppo sì, forse la più drammatica esperienza è stata quella quando sono andata a visitare la foresta atlantica. Beh, io ho studiato la foresta atlantica in Sud America come uno dei luoghi più ricchi, forse ancora più dell'Amazzonia, di biodiversità. Fra l'altro moltissime rimedi, moltissime medicine sono stati estratti proprio dalla biodiversità di quella foresta. Bene, questa foresta è scomparsa, ne è rimasta il 12,5%, perché tutto il territorio un tempo occupato dalla foresta atlantica è stato sostituito dalla produzione di soia. E che ci facciamo con la soia? Non è soltanto la soia di cui noi ci alimentiamo, ma è la soia che viene utilizzata per gli allevamenti intensivi. Perché in tutto il mondo, in questi ultimi 50 anni, l'industrializzazione dell'agricoltura ha portato anche un'industrializzazione della zootecnia, quindi animali tenuti in condizioni chiaramente disumane, ma molto intensive, vengono alimentati con la soia, che è un legume molto proteico. E questa soia, per produrne a sufficienza, abbiamo dovuto distruggere dei luoghi fondamentali per gli equilibri del pianeta, fra l'altro anche per gli equilibri climatici. Ecco, vedere questa foresta, anzi non vedere più questa foresta, vedere questa distesa di coltivazioni di soia è stato un vero shock, anche perché appunto ci aspettavamo di trovare luoghi ancora incontaminati, e non è stato così.
E tra l'altro, proprio mentre mi viene in mente, perché io ormai ad aprile sono stato in Paraguay, e là una vasta parte di quelle che erano le foreste locali sono state distrutte per appunto fare delle coltivazioni davvero estensive di soia, e questo ha prodotto poi a livello economico tutta una serie di problemi, perché i cosiddetti campesinos si sono trovati senza lavoro. Qualcuno, diciamo, ci ha anche guadagnato, mi ha detto, qualche campesinos, ma giusto una minoranza. Ma quello che tu vedevi, questi campi di soia sconfinati, tra l'altro gestiti dai brasiliani, che poi in realtà erano solo erano gestiti o dagli americani o dai cinesi, ecco, funzionava così. Senta, Pratesi, una cosa, in Italia che sta succedendo?
Ecco, in Italia purtroppo, che potrebbe essere un paese che eccelle nella biodiversità, perché abbiamo ancora una ricchezza impressionante e siamo veramente il faro in Europa, ebbene non stiamo facendo abbastanza, perché abbiamo una strategia per la conservazione della biodiversità che è ancora ferma, e stiamo aspettando ormai da anni un piano d'azione che possa mettere in moto tutto quello che serve per avere una conservazione più efficace della biodiversità, e invece non vediamo questo, non vediamo impegno. Vediamo un'Italia che anche ha remato contro la Restoration Law. Adesso la Restoration Law è una legge europea fondamentale, perché chiede ai paesi europei di ricostruire la natura lì dove è stata distrutta, ma non è che lo fanno, che è stata fatta questa legge per la passione per la natura, una passione romantica, è stata la base di questa richiesta. C'è un mondo di scienziati che ci dicono che se non ripristiniamo la natura, se non ricostruiamo la nostra sicurezza attraverso una natura che funziona dal punto di vista ecologico, siamo spacciati. Quindi la legge per ripristinare la natura, a cui purtroppo l'Italia ha fatto il possibile perché non venisse votata, per fortuna poi è passata. Adesso speriamo che venga presto definito un piano di lavoro per capire dove andare a ricostruire le foreste, gli ecosistemi costieri, gli ecosistemi che accompagnano i fiumi. Tutte queste devastanti alluvioni potrebbero essere mitigate se avessimo ancora quegli ecosistemi ripariali che servono ad assorbire l'energia dei fiumi e l'acqua in eccesso delle piene. Noi li abbiamo distrutti, abbiamo costruito fino sopra gli argini, e poi chiaramente quando succede quello che sta succedendo per la crisi climatica, ci sono milioni e milioni di morti nel mondo.
Ecco, io mi aggancio proprio a quest'ultima immagine che lei ha dato. Nelle immagini da Valencia ho notato che diciamo la forza più forte, più trascinante dei fiumi era quando si incanalavano in questi muraglioni di cemento, quindi fatti da noi ovviamente. Eppure, anche, ecco, io vorrei che noi dessimo degli strumenti a chi ci ascolta, perché poi magari si va su internet, si legge un post di Facebook di chissà chi e si ascolta un'altra campana. Io ho letto addirittura di Valencia che il problema è proprio la Restoration Law, che in Spagna invece ha già avviato dei progetti, e qualcuno ha criticato il fatto che si cercava di restaurare la natura abbattendo dighe e argini che poi avrebbero provocato questo disastro di adesso, ovviamente tutto senza dati, senza riferimenti, eccetera. La mia domanda è un po' provocatoria, Pratesi. si parla spesso di, ecco, proteggere la biodiversità, ma ok per gli elefanti, i leopardi delle nevi, gli orsi polari, ma ci servono veramente tutte le specie di zanzare, di insetti, di pesci nei fiumi, di alghe nel letto dei mari, la posidonia? Cioè dobbiamo salvare proprio tutto? Ci sono cose che sono più importanti e altre che sono, diciamocelo, sacrificabili?
Domanda, allora, domanda provocatoria, perché ho capito che le zanzare sicuramente ci pungono e ci danno problemi, però servono forse.
Sono il cibo di tanti piccoli animali, organismi, che fra l'altro oltre a mangiare le zanzare mangiano anche insetti che portano malattie nelle coltivazioni, quindi se noi li togliamo, come purtroppo stiamo facendo, gli insetti agli uccelli e altri piccoli animali insettivori, questi crollano in numero e poi saranno sempre più i pesticidi che dobbiamo utilizzare per i nostri campi, con gravissime conseguenze. Basta vedere l'aumento di tumori fra i giovani proprio in questi ultimi decenni. Ebbene, no, abbiamo bisogno di tutto. Chiaro, innanzitutto già dobbiamo sapere che noi stiamo perdendo specie e stiamo perdendo biodiversità ad un ritmo folle, quindi già stiamo rinunciando, perché noi abbiamo accelerato il tasso di estinzione delle specie fino a 1000 volte il tasso naturale, quindi stiamo già rinunciando moltissimo. E già la natura, questo sistema che è un'intelligenza naturale, si parla tanto di intelligenza artificiale, ma l'intelligenza naturale è pazzesca, perché riesce a risolvere gli stress prodotti dal cambiamento climatico, riesce a trovare delle soluzioni fondamentali anche per la nostra vita e per il nostro benessere. Beh, lo stiamo messo, tutto questo che è gratuitamente fornito dalla natura, noi lo stiamo distruggendo, perché la natura lo fa gratis. La natura, gli argini fatti dalle foreste ripariali sono gratuite, e quelle foreste assorbono le piene dell'acqua, assorbono l'energia e ci proteggono, abbassando proprio il picco delle piene e rendendo meno fatali purtroppo questi meccanismi. Adesso lei ha accennato al fatto che in Spagna, mi sembra veramente una fake news, perché tutta la scienza dice che più si usa il cemento, più si usa l'asfalto, più si usano le opere grigie per gestire gli ecosistemi, e più questi purtroppo ci faranno pagare il fatto di non poter avere un loro letto di esondazione, il fatto di non poter avere degli ecosistemi che ne contengano le acque e il fatto di non poter essere ecologicamente funzionanti.
Tiziana.
Una domanda in positivo, cioè volevo chiedere, ci sono delle buone pratiche da prendere, ad esempio, cioè popolazioni di animali e piante che sono state invece salvate dall'estinzione e che stanno quindi riprendendo dei numeri, degli spazi importanti?
Allora, ci sono chiaramente animali che per fortuna stanno tornando, una buona pratica ad esempio è quella su alcuni grandi carnivori, vediamo l'orso ad esempio sugli Appennini, che è una popolazione che sta lentamente riconquistando nuovo territorio, c'è il ritorno della lontra in gran parte d'Italia, ci sono specie che per fortuna stanno tornando anche grazie a una maggiore sensibilità ecologica, e poi ci sono anche degli interventi che stanno funzionando. Ad esempio c'è tutto un piano di ripristino ecologico del fiume Po che è partito, che è stato voluto dal WWF, è stato inserito nelle fondi di resilienza, nel PNRR. Ebbene, quello è un progetto fantastico, perché è un progetto che vuole ritrovare una naturalità per il Po, proprio anche per aumentare la nostra sicurezza idrogeologica. E questo è, anche questo è basato sulla scienza, quindi diciamo la scienza ti dice: volete essere più sicuri, volete avere un futuro su questo pianeta, volete avere cibo e diciamo difesa da una crisi climatica che purtroppo è in corso, proteggete gli ecosistemi naturali, perché se distruggete gli ecosistemi naturali avrete una crisi climatica ancora più forte e poi finirete con non avere cibo, non avere acqua potabile e tutto il resto.
Senta, davvero in un minuto per chiudere, questa COP di Cali sulla biodiversità come sta andando e soprattutto quali risultati porterà?
Allora, dovrebbe portare dei risultati importanti, perché era proprio mentre gli impegni grandi, questa sfida del proteggere il 30% delle terre e dei mari era stata presa nel 2022, questa era la COP che doveva passare dalle dichiarazioni alle azioni, quindi spingere i paesi ad avere delle proprie strategie in linea con questo accordo globale. Ecco, come sta andando? Diciamo che adesso le discussioni si sono un po' incagliate su tutta la questione gestione dei finanziamenti, perché uno può avere anche i piani più visionari del mondo, ma se non dice come, dove prende i fondi e come finanzierà la conservazione della natura, non si fa molto progresso. Ecco, quindi sulla questione dei finanziamenti, sul fatto di creare questo fondo che possa mobilitare almeno 200 miliardi ogni anno di finanziamenti tra pubblico e privato, purtroppo ci si è fermati. Adesso speriamo che nelle prossime ore e a breve possa riprendere vigore, si possa comunque arrivare a qualche decisione, ma siamo purtroppo un po' pessimisti.
Siamo un po' pessimisti, purtroppo.
Purtroppo un po' pessimisti.
E allora io ringrazio per noi Isabella Pratesi, direttrice programma di conservazione WWF Italia. Speriamo la prossima volta di trovarla un po' più ottimista, però non dipende solo da lei, diciamo.
Esatto, ma io sono sempre ottimista, perché a poco a poco le cose progrediscono, bisogna andare più veloci.
Esattamente, grazie. Grazie, buon pomeriggio Pratesi.
Grazie, arrivederci, buona serata. Buona serata.
Allora, che succederà a Torino?
A Torino la settimana prossima, giovedì 6 per la precisione, Verde Italia partecipa all'edizione 2024 di La Vendemmia a Torino, Grapes in Town, con un talk show dal titolo In Clima Veritas, tra innovazione e cambiamento climatico, le nuove sfide della produzione vinicola. E per chi vorrà, potrà, perché è aperto a tutti, potrà venire a Palazzo Madama in Piazza Castello a Torino, sarà moderato da Stefano Carboni, che abbiamo avuto ospite qui in radio lo scorso giovedì, che è professore di sociologia dei consumi alimentari dell'Università di Tor Vergata. Ci sarà il presidente per Luigi Sassi di Erdi Italia e poi tanti altri, Angelo Riccaboni, Riccardo Velasco, Riccardo Ricci Curbastro, insomma veramente un bel parterre per trattare questo argomento, quindi le vigne, la produzione vitivinicola, i cambiamenti climatici e quello che insomma, è connesso.
E poi si berrà
questo.
Io
sono astemia, Alessandro, quindi io sono astemia, quindi
c'è
non berrò.
C'è vino a naso.
Esatto.
Allora, Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini, grazie per essere stati con noi.
Grazie.
Noi ci risentiamo al prossimo giovedì. Io vi lascio con la sigla finale del Mondo Radio e poi un brano musicale e poi l'informazione.